Amen. Buonasera a tutti. Secondo incontro con Marco. Andiamo avanti nella lettera agli Ebrei. I primi due incontri sono stati di tipo introduttivo generale e li ho tenuti io. L'incontro precedente, quello di oggi, è il professor Chiolerio. E la prossima volta ci sarà Enrico e poi chiuderò di nuovo io il corso. Andiamo avanti nella lettura del testo che, dopo la presentazione che abbiamo fatto, è, non dico più agevole, ma un po' meno ostica, e ci affidiamo alla profondità di Marco per introdurci nei meandri della lettera agli Ebrei.
Cominciamo come sempre con una preghiera allo Spirito per poter affrontare con il cuore aperto questi testi in modo che possano scendere al di là magari di quella che è la comprensione nostra intellettuale e possano fare bene alla nostra vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lode a te, Signore. Spirito Consolatore, dispensatore di ogni bene e di tutti i doni, uguale al Padre e al Figlio in gloria e potenza. Sei lo Spirito che desta ai profeti e invia gli apostoli, dona ai martiri la perseveranza fino alla fine, ispiri la difesa ai testimoni di Cristo. Tu rendi intelligenti quanti ti cercano, richiami alla verità quelli che sbagliano, consoli quelli che soffrono e piangono. Tu calmi i forti e intenerisci i cuori duri, fortifichi i deboli e incoraggi i timorosi, curi i feriti e rialzi quelli che sono caduti. Tu ci vivifichi con i tuoi doni, ravvivi nei nostri cuori il fuoco del tuo amore, ci doni la sapienza delle cose del Padre. Gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Bene, allora proseguiamo da dove abbiamo lasciato il testo la volta scorsa. Abbiamo finito il capitolo secondo. E iniziamo quindi la seconda parte di questa omelia che arriverà fino al capitolo quinto, al versetto 10. Poi vedete voi stessi, ci sarà un cambio di tono e poi inizierà la parte centrale della lettera che sarà affidata al professor Enrico la volta prossima. Questa parte che quindi che esponiamo questa sera la possiamo suddividere in tre brani. La prima parte di questa esposizione è il capitolo terzo, versetti 1 fino a 6. Possiamo intitolarla Cristo sommo sacerdote affidabile per una buona relazione con Dio, e poi ci sarà il confronto con Mosè. Poi dal capitolo terzo, versetto 7, al capitolo 4, versetto 14, c'è una esortazione, una sorta di transizione, e già si accenna alla compassione verso gli uomini, che poi viene esposta nella seconda esposizione, il terzo brano di questa sera, che è dal capitolo 4, versetto 15, fino al capitolo 5, versetto 10. E lì si vedrà appunto questa distinzione, ogni sommo sacerdote e poi come Cristo, la parte finale. Leggiamo quindi questi primi sei versetti del capitolo 3. Perciò, fratelli santi, voi che siete partecipi di una vocazione celeste, prestate attenzione a Gesù, l'apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo, il quale è degno di fede per colui che l'ha costituito tale, come lo fu anche Mosè in tutta la sua casa. Ma in confronto a Mosè, egli è stato giudicato degno di una gloria tanto maggiore quanto l'onore del costruttore della casa supera quello della casa stessa. Ogni casa, infatti, viene costruita da qualcuno, ma colui che ha costruito tutto è Dio. In verità, Mosè fu degno di fede in tutta la sua casa come servitore per dare testimonianza di ciò che doveva essere annunciato più tardi. Cristo, invece, lo fu come figlio, posto sopra la sua casa. E la sua casa siamo noi, se conserviamo la libertà e la speranza di cui ci vantiamo. Bene, allora, fratelli santi, partecipe della vocazione celeste.
Scusi, sono una cosa, dica. Perché c'è una differenza, per me suona totalmente diversa, invece probabilmente non è così. Nell'ultimissima frase,
sì,
si concludeva, secondo il testo che ha lei, con se conserveremo la libertà e la speranza di cui.
Sì.
Sul mio invece, che è un, sulla lettera di San Paolo,
qualche sì, anno fa,
dice se però conserviamo salda fino alla fine la sicurezza e il vanto della speranza.
Sì, 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 comunque non cambia molto, comunque quando arriviamo possiamo anche dire, se poi magari anche me lo ricorda, accendiamo al testo originale. Allora, dicevo, l'apertura, fratelli santi, partecipe della vocazione santa, ricorda un po' lo stile che poi troviamo anche nelle lettere di San Paolo, no? Vi ricordate che parla ai suoi cristiani spesso chiamandoli voi santi, voi che siete santi, no? E sappiamo che quindi questo appellativo affonda la sua verità nel battesimo, partecipi della vocazione santa, quindi Paolo fa questo richiamo indicando già quello che un cristiano è diventato, quello che è già, noi spesso non abbiamo questa visione della santità, no? Noi santi mettiamo un po' su un piedistallo l'aureola e non so, le facciamo figure un po', no? Ma un conto sono i santi, diciamo così, canonizzati, quelli da portare in processione, un conto è nella verità di Dio quello che è partecipe della santità di Dio. Allora è vero che chiunque appunto appartiene a questa santità può già tranquillamente essere chiamato santo, santo per vocazione, che non vuol dire qualcosa che forse si realizzerà, ma come chiamata, quindi per Dio sei proclamato santo, il tuo nome è quello della santità di Dio, sta a noi poi viverlo in pienezza. Prestate attenzione, quindi di nuovo un verbo che suona esortativo, svegliamoci, destatevi, ricordiamo anche Gesù spesso, no? Usa questo appellativo, diciamo così, sapienziale, questo richiamo sapienziale, ricordate anche il più famoso, no? Chi ha orecchi ascolti, chi ha orecchi intenda. È un richiamo sempre a dire guardate che qui c'è una cosa importante, quindi approfondiamo. E cosa approfondiamo? Approfondiamo appunto Gesù, l'apostolo e sommo sacerdote della nostra professione di fede. Questa espressione, accostamento al sommo sacerdote, era stato già fatto al capitolo secondo, versetto 9. Là si parlava però di un figlio. Ovviamente poi avevamo specificato, no, che tipo di figlio era, quindi creatore, partecipe da sempre alla creazione con Dio, quindi era già chiaro, però qui è proprio esplicitato il nome, no? Gesù, apostolo e sommo sacerdote. Dio quindi sceglie gli apostoli, li invia e costituisce i sommi sacerdoti. Quello che ci può far capire meglio, ecco, questo aspetto è un testo del profeta Malachia, che in questa parte, vedete, a differenza di quello che abbiamo commentato in altre parti della volta scorsa, dove c'erano molte citazioni, come scritto, come detto, no? E poi ancora, poi due punti, e c'era una citazione biblica esplicita. In questo brano non abbiamo citazioni bibliche esplicite, però nel sottofondo, ecco, troviamo delle cose che ci possono aiutare. E per esempio appunto questo testo del capitolo secondo del profeta Malachia, versetto 7, dice: infatti le labbra del sacerdote devono custodire la scienza e dalla sua bocca si ricerca insegnamento, perché egli è messaggero del Signore degli eserciti. Quindi c'è appunto questa espressione, dove vi dicevo già l'altra volta, il messaggero nella parola originale è angelos, no? Quindi messaggero e angelo, l'altra volta abbiamo già guardato anche questa parte dove l'angelo messaggero, ma qui viene accostato, ecco, non tanto all'angelo di cui si parlava la volta scorsa, ma al sommo sacerdote. Ed è un testo particolare appunto perché richiama al sacerdote, dà appunto al sacerdote questa incarica in qualche modo di trasmettere la parola di Dio, che non è così usuale, no? Sacerdote come apostolo, colui che trasmette, apostello sono gli inviati del Signore, che noi li chiamiamo apostoli, e quindi hanno questo incarico di trasmettere la parola del Signore. Quindi vedremo una delle mansioni particolari del sacerdote, ci ritorniamo un po' più avanti. Questo poi, prima parte, i primi versetti fanno una inclusione, ormai sapete tutto, perché nell'introduzione Carlo ci ha parlato ampiamente di questi anche agganci letterali, letterari che servivano appunto a delimitare certe pericopi, certi brani, anche perché appunto non c'era la suddivisione di capitoli e versetti, no? Come immaginate queste pergamene, no? Dove era tutto scritto di fila. E infatti, se andate a vedere il capitolo 4, versetto 14, di nuovo si parla di sommo sacerdote e si parla di professione di fede, esattamente come qui nel versetto 1. Sommo sacerdote e la fede che noi professiamo, pure la nostra professione di fede. Quindi questo fa un po' un aggancio tra il primo versetto di questo primo brano che andremo oggi e del secondo che andremo a vedere tra poco, e quindi queste due parti in qualche modo vengono racchiuse da questo procedimento stilistico. Quindi apostolo e sommo sacerdote. Sacerdote, quindi, ecco, specificando, no? Nell'Antico Testamento troviamo dei testi, poi ci aiutano anche a leggere quello che segue immediatamente, e viene indicato principalmente con tre mansioni, no? In tutto l'Antico Testamento. Faccio riferimento a testi vari, se vi interessa, ecco, per esempio il primo punto lo trovate in Esodo 28, e 29 o numeri 18, e parla del sacerdote come l'uomo della casa di Dio, l'uomo che è autorizzato ad avvicinarsi a Dio. E in questo senso il riferimento principale è la persona di Mosè, non di suo fratello Aaron, perché siamo in una fase in cui, forse l'ho già accennato la volta scorsa, i compiti che poi si suddividono nel corso della storia di Israele non sono ancora così ben delineati, no? E il testo in Esodo mette in campo un sacerdozio aronitico, come se ci fosse già il Tempio, come se fosse già tutto ben strutturato, no? I Leviti, però secondo le fonti più antiche Mosè è ancora quello che incarna tutte e tre le funzioni che poi in seguito vengono delineate come la funzione regale, profetica e sacerdotale, re, profeti e sacerdoti. Mosè è quello che ancora adesso dice al fratello fai questo, fai quell'altro, e anzi diciamo il rito e la funzione dell'alleanza la compie lui stesso in prima persona. Infatti, sapete, autorizzato ad avvicinarsi a Dio per eccellenza è Mosè, quando abbiamo in mente tutto il monte Sinai, no? L'alleanza. Il secondo incarico, in qualche modo, del sacerdote consulta Dio e ne fa conoscere l'insegnamento e la parola. L'insegnamento, ricordate, nell'originale ebraico è Torah, quindi proprio la trasmissione della Torah, e questo appunto è detto di Mosè in Deuteronomio capitolo 33. Oppure in Levitico 10 si dice che i sacerdoti insegnano i tuoi decreti o la legge, quindi trasmissione della legge ufficiale, come anche appunto in questo testo di Malachia che vi ho letto. Il terzo aspetto del sacerdote secondo l'Antico Testamento è quello di offrire sacrifici per il popolo e per se stesso, e qui appunto sono tutti i testi, soprattutto il libro del Levitico, capitolo 1, 4, capitolo 9, dove si parla piuttosto di Aronne, la funzione concreta del sacerdote all'interno di tutto il sistema dei riti di purificazione, di propiziazione e dei sacrifici dell'Antico Testamento. Quindi Gesù come apostolo e sommo sacerdote della fede che professiamo, il quale è degno di fede per colui che l'ha costituito tale. Allora, questo degno di fede, pistos, nella traduzione greca, in tante traduzioni, lo troverete se fate così una scorsa nelle traduzioni italiane, ma anche in quelle di altre lingue, spesso è tradotto come fedele, che secondo il testo ebraico potrebbe anche andare, no? Però come sappiamo, noi lo ripeto dalla volta scorsa, gli autori del Nuovo Testamento citano sempre il testo greco della 70, e quindi nel testo greco invece c'è questa forma che non è tanto passiva, cioè colui che è stato dimostrato fedele, no? Perché la pistis è vero che è la fede, no? Fedeltà, però è colui piuttosto che è risultato pistos, degno di fede, cioè nel senso di affidabile. Questo nell'originale è quasi scontato, nel senso che chi conosce un po' le lingue originali, anche l'amen tante volte l'abbiamo ricordato in questi corsi biblici, tutto ciò che riguarda la fede riguarda la certezza, l'appoggio, no? O la cintura, come diciamo spesso, no? L'amen è la roccia sulla quale io appoggio la mia fede solida. In questo senso appunto è affidabile, cioè è ritenuto degno di trasmettere appunto la parola. Come allora si capisce come lo fu anche Mosè in tutta la sua casa. Anche qui da cosa lo capiamo? C'è un'allusione implicita a un testo biblico, non è esplicita, però conoscendo un po' i testi, il capitolo 12 del libro dei numeri si riferisce proprio a un contesto che ci può far capire come mai sia Mosè che Gesù sono sacerdoti affidabili, non tanto più fedeli ma quanto pistos intesi in questo senso. Numeri 12 dice: il Signore scese in una colonna di nube, si fermò all'ingresso della tenda, chiamò Aronne e Maria, i due si fecero avanti, il Signore disse: ascoltate le mie parole, se ci sarà un vostro profeta, io il Signore in visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui. Non così per il mio servo Mosè, egli è l'uomo di fiducia, pistos, in tutta la mia casa. Bocca a bocca parlo con lui, in visione, non per enigmi, ed egli contempla l'immagine del Signore. Perché non avete temuto di parlare contro il mio servo Mosè, l'ira del Signore si accese contro di loro ed egli se ne andò. Era un punto, un passaggio in cui avevano dubitato, no? Cioè, come il Signore parla solo attraverso Mosè, insomma, che noi possiamo, no? E allora il Signore li richiama e dice: attenzione, lui si è dimostrato affidabile, degno di questo compito di trasmettere la parola, quindi non mancatevi di rispetto. Vedete, questo contesto è molto interessante perché riflette molto, l'autore della lettera agli Ebrei ha capito benissimo cosa c'è dietro, e allora ripetendo il suo testo fa allusione a questo testo e mette appunto in contrapposizione Mosè e Gesù proprio su questa affidabilità, su questo essere degni no, di trasmettere ufficialmente la parola di Dio. Come lo fu Mosè in tutta la sua casa, ma in confronto a Mosè, appunto, da una parte c'è questa similitudine, poi subito scatta in qualche modo la superiorità. In genere, spesso non si fa un paragone per dire: vedete, questa cosa in questo è simile, in quest'altro invece, ecco, Gesù si dimostra in qualche modo ancora più affidabile, la superiorità. E allora tira in ballo l'altro testo che sicuramente vi ricordate, conoscete molto bene, lo citiamo spessissimo, molto importante per tutti i discorsi di cristologia, cioè per capire chi è Gesù, ed è Seconda Samuele, capitolo 7. Oppure, soprattutto per quanto ci riguarda, il parallelo che ne fa il primo libro delle Cronache al capitolo 17. In questa versione, dicevo già l'altra volta, lo ricordo semplicemente, il testo che secondo Samuele 7 riferiva unicamente a Davide viene in qualche modo già aperto in un tempo in cui la dinastia davidica si è dimostrata anche un po' affidabile e poi comunque si sta aprendo una diaspora, quindi la prospettiva è più universale nel libro delle Cronache. Allora lì, ecco, si apre poi l'interpretazione messianica, quella che poi viene tanto bene ai cristiani, appunto, per vedere Gesù come figlio di Davide, Gesù come vero Davide, eccetera. Il testo parlava, vi ricordate, del costruire una casa, no? Davide che dice: ah, costruisco una casa al Signore, e il profeta Natan, ufficialmente come voce di Dio, gli dice: no, non sarai tu a costruirmi una casa, io ti costruirò una casa, quindi un casato. E si parla della dinastia. Allora, ecco che l'autore della lettera agli Ebrei può giocare su quello: chi è più grande, chi costruisce la casa, no? Non tanto quello della casa stessa che viene costruita. E quindi ogni casa viene costruita da qualcuno, ma colui che ha costruito tutto è Dio. Qui vediamo un'altra allusione che ci può venire bene per capire l'interpretazione, ed è quel testo del secondo capitolo del Vangelo di Giovanni, dove Gesù stesso dice: distruggete questa casa, questo santuario, e in 3 giorni lo ricostruirò. Quindi chi è il costruttore della casa? Sì, è Dio che costruisce un casato, no? Primo libro delle Cronache, a Davide, ma è anche Gesù che costruisce in 3 giorni questa casa. E qual è la casa che lui costruisce? Se stesso, no? Quindi il Cristo risorto, ed è per quello che poi al fondo, appunto, potrà dire che la sua casa siamo noi, perché i cristiani che sono stabiliti sulla roccia di Cristo, il nome stesso, perché si chiamano cristiani? Perché sono fondati, sono una cosa sola con Cristo. E allora, se lui ha costruito questa casa, il suo corpo è la vera casa, possiamo anche noi, per similitudine, per partecipazione, per grazia sua, chiamarci casa di Dio, costruiti appunto da Dio, no? E Pietro che lo dirà ai suoi cristiani, no? Voi siete l'edificio vivente, costruiti. Sempre con questo testo del capitolo 12 del libro dei Numeri in sottofondo, Mosè fu ritenuto quindi degno di fede in tutta la sua casa come servitore. Il testo, vi ricordate, che vi ho letto parla proprio del mio servo Mosè contrapposto ai vostri profeti, ma e qui fa riferimento al testo che abbiamo letto anche la volta scorsa. Cristo invece lo fu come figlio. E allora un'altra contrapposizione, no? Tra servo e figlio. In Prima Cronache, nel capitolo 17, se vi ricordate, c'era proprio questa espressione: io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Quindi questa discendenza di Davide, perché il libro delle Cronache non parla più solamente del re Davide, ma parla del figlio di Davide, la discendenza, vi ricordate che l'ho letto l'altra volta, l'ho messo a confronto. Allora, ecco che l'interpretazione nostra è chiarissima e aperta, no? Quindi lui è il figlio. Lui ha ricevuto questa casa da Dio, ma ha costruito lui stesso questa casa. Ecco che quindi è veramente affidabile. Sta sempre approfondendo questo aspetto, no, di Gesù come sommo sacerdote, pistos, affidabile, fedele, se volete, per orecchiare anche altre traduzioni che avete tra le mani. Nella sua casa, appunto, siamo noi. Pensate il discorso che appunto fa Paolo nella prima lettera ai Corinti, capitolo 12, per esempio, siamo sue membra, ma pensate anche il discorso del Vangelo di Giovanni, la vite e i tralci. Quindi altri aspetti simbolici che però richiamano la stessa realtà. Oppure Prima Corinti 3, Seconda Corinti capitolo 6 parlano proprio di noi siamo il santuario di Dio, noi siamo il suo santuario. Se conserviamo appunto la libertà e la speranza di cui ci vantiamo. Speranza, in questo senso, ricordate anche l'immagine dell'ancora a cui viene spesso associata, no? Sarà proprio nella lettera agli Ebrei, no? Più avanti, e quando voi vedete, c'è anche Maria Visitatrice, ma in anche chiese più antiche, quando c'è l'illustrazione di queste virtù, la fede, la speranza, la carità, la speranza spesso viene raffigurata dagli artisti come un'ancora. L'ancora che cos'è? È ciò che è saldo, ecco, la salda, no? Sempre richiama questa salda speranza, cioè qualche cosa di solido che ferma la nave, non la lascia in balia dei flutti, ma la fa arrivare ad un porto, e quindi libertà, però speranza di cui ci vantiamo, cioè che possiamo appunto indicare come nostra prerogativa, non è un vantarsi nel nostro senso, no? Ah, che bello, mi vanto davanti agli altri, mi faccio bello di qualche cosa, no? Ma anche lì è un solido fondamento, è una carta d'identità con la quale io mi posso presentare tranquillamente agli altri. Dal versetto 7 inizia questa transizione, esortazione, fino al versetto 14 del capitolo 4. Transizione perché, lo vedrete, si continua a parlare di Gesù come sommo sacerdote fedele o affidabile, ma si apre già però a quello che sarà lo sviluppo successivo. Per questo, indica sempre un proseguimento di qualche cosa che si sta dicendo, come dice lo Spirito Santo, e poi si cita un salmo bellissimo anche questo, mi fermo un attimo perché è sempre molto bello, io sono anche a scuola, i miei studenti, ma la Bibbia, sì, la Bibbia tanto l'ha scritta degli uomini, far capire che la Bibbia è lo Spirito Santo che parla è difficile, perché giustamente è vero, uno si esprime con parole umane, e scoprire l'unica parola di Dio eterna nelle parole umane, che sono di un autore umano, quindi datato, che scrive con le sue caratteristiche, con i suoi modi di dire, con i suoi pregi e difetti, chi scrive meglio, chi scrive peggio, no? Gli autori biblici sono svariati e scrivono nel corso di tanti anni, però in filigrana, nello sfondo, nella vastità delle parole umane c'è l'unica parola di Dio proferita dallo Spirito Santo. Questo è solo lo Spirito tante volte che lo fa vedere, altrimenti ci fermiamo alla sforza. I padri della Chiesa usavano spesso questa immagine, no? Si rompono i denti come uno che cerca di masticare una noce, la devi prima spaccare e togli la scorza. Le parole umane sono come la scorza di una noce, è il griglio, insomma, in qualche modo è qualche cosa che c'è al di là, no? La vera noce del frutto devo andare, e allora questo è il senso spirituale della scrittura, e allora capiamo che è lo Spirito che parla. E il Salmo citato è il Salmo 95 o 94 nella versione greca, che poi diventa quella latina, quella del breviario. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, il giorno della tentazione nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri mettendomi alla prova, pur avendo visto per 40 anni le mie opere. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: hanno sempre il cuore sviato, non hanno conosciuto le mie vie. Così ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Ecco, c'è l'enunciazione di questo testo esplicito, questa volta, una citazione esplicita di questo Salmo, e poi ci sarà lo sviluppo che tende in qualche modo a spiegarlo. È un Salmo particolare, un Salmo che usiamo adesso come invitatorio. Chi usa la liturgia delle ore sa che è il Salmo che si recita sempre prima di recitare la liturgia delle ore, e ha una prima parte che è tutta diversa. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, no? Lodiamo, esaltiamo, eccetera. Poi di colpo: ma se oggi ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore, comincia questa parte che abbiamo letto. E ovviamente nel testo originale, nel testo ebraico, si dice: non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, Massa e Meriba, Esodo 17, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova per 40 anni, mi disgustai di quella generazione. Nel testo greco, Massa e Meriba vengono dimenticate, perché è un riferimento storico a quel luogo concreto. Qui non si sta più narrando semplicemente la storia del popolo di Israele, che a Massa e Meriba c'è stata questa rivolta. Se prendete il capitolo 17 dell'Esodo, vedete, no, che lì c'è stata una rivolta, l'ennesima, le famose mormorazioni di Israele nel deserto. State tante, ma questa è stata una tappa importante, molto dura, no? La comparsa anche di Amalek, che è il nemico per eccellenza di Israele. Quello che ti colpisce proprio quando sei più debole, quello che ti colpisce nel tuo punto sensibile, il famoso tallone di Achille, se c'è un punto che hai scoperto, tac, Amalek ti va a colpire lì. Bene, andando avanti con la lettura, con la spiritualizzazione, per esempio il libro di Numeri, il capitolo 20, riporta questo episodio, però si sfuma, perché non è più tanto interessante solo quel fatto lì concreto storico che è successo a Israele, perché l'esodo sta diventando una cifra simbolica per indicare che cosa? Tutta la vita del credente, no? Dell'israelita che entra nella terra, nel famoso riposo, ma anche del cristiano. Quando leggiamo noi in modo particolare l'esodo, la notte di Pasqua, no? Quindi il passaggio dalla schiavitù alla libertà, il passaggio dalla morte alla vita. E in questo passaggio, che diventa poi non solamente una notte, ma diventa appunto percorso di tutta una vita, c'è necessariamente la tentazione, la prova, l'essere messi alla prova, il test, no? E ricordate San Pietro, dice: ma se la vostra fede non fosse messa alla prova, come si fa a capire se è un oro purissimo, no? Quello raffinato nel crogiolo, zolfata, no? Dirà Elia a Sidone, e quel forno caldissimo dove le scorie cadono. Padre nostro, sarebbe bene tradurlo: non lasciarci cadere nella tentazione, non farci entrare nella tentazione, perché la tentazione tanto c'è, e anzi tutto sommato potremmo dire bene che ci sia, nel senso che senza quello noi non potremmo vedere fino a che punto siamo pistosi, anche noi siamo affidabili, siamo fedeli, no? E in qualche modo il Signore ci lascia passare attraverso la tentazione, le prove, il deserto, no? Che diventa tutta la vita di fede del cristiano, e ci aiuta certamente, no? Però non ci può sottrarre a un cammino che in qualche modo è essenziale, no? Questa è la lettura appunto spirituale. Nel libro dei Numeri, al capitolo 14, si capisce bene questo giuramento nell'ira. Spesso anche qui noi siamo tentati di dire, ma questi sono testi dell'Antico Testamento, vedete Dio che si arrabbia, no? Tra l'altro bellissimo il testo ebraico, no? Dove la rabbia di Dio per indicare l'ira di Dio si indica che gli si è arrossato il naso, no? L'espressione ebraica dice proprio questo, no? Gli si arrossa il naso. Allora, è chiaro che il nostro modo di parlare di Dio è in un modo umano, no? Noi parliamo secondo le cose che sappiamo e possiamo esprimerci secondo le categorie che conosciamo, quindi parliamo di Dio come se fosse uno di noi, dice guarda, gli si è saltata la mosca al naso, quando uno salta. Ma dobbiamo vedervi lì in qualcosa ovviamente di più profondo. C'è l'ira, non è che non ci sia, ma l'ira è proprio per il male che impedisce all'uomo di ascoltare, no? Se ascoltaste la voce, e l'ira verso chi non ascolta, è più proprio l'ira verso questa incapacità, in qualche modo, questo male che impedisce all'uomo di far entrare questa parola. Se noi dovessimo andare proprio a tradurla, quando c'è Gesù che parla di questa espressione, cosa vi viene in mente? Dov'è che parla della parola? Nel capitolo 4 di Marco dice: se non capite questa parabola, non capite nemmeno tutte le altre. E qual è quella parabola? Il seminatore. E cosa dice del seminatore? Che butta questo seme e viene subito la prima cosa che succede, no? Sul terreno duro viene l'uccello, che è il demonio, interpretato da Gesù stesso, dice: il demonio viene, prende la parola e se la porta via perché non porti frutto. Perché sa benissimo che se c'è un ascolto, se c'è un terreno che niente lascia germinare, qualche cosa nascerà. Poi magari lì la parabola, diciamo, fa tutte le varie casistiche, no? Ma è vero che in qualche modo c'è questo dinamismo di una parola che in qualche modo porta sempre frutto. Isaia 55, no? Come la pioggia cade e in qualche modo bagna e qualcosa fa nascere, così è della mia parola. Quindi, uscendo da questo esempio che fa Gesù, in qualche modo la parola di Dio è efficace e quindi in qualche modo porta sempre frutto. Quando questo frutto non c'è, quando c'è una chiusura, quando c'è un cuore non circonciso che è in qualche modo impenetrabile dalla parola, ecco che lì, ecco, c'è un'ira, lì c'è una rabbia, no? Verso, è un giuramento imprecatorio in qualche modo, non possono entrare, quasi ci potremmo vedere il pianto di Dio, non tanto un'ira mescolata a un dispiacere così forte, perché non possono entrare quelli in cui la parola non entra, quelli che non sono rinnovati, no? Dalla parola del Signore, perché il riposo è questa terra promessa, è questa spiritualizzazione. Lì vediamo che anche qui nella lettura che fa Israele e successivamente non è più tanto la terra di Israele, no? Ma diventa questa terra spirituale, diventerà poi il santuario, diventerà poi il cuore, il santuario del cuore. E quindi c'è un'apertura in questo modo, vedete che questi testi si aprono a letture posteriori molto più ampie. Questo quindi è l'illustrazione del tema che poi viene sviluppato da questa esortazione. Anche qui potremmo dire in tre paragrafi, non sto a tediarvi con tutti i vari versetti, le varie suddivisioni delle parti. Si parla di incredulità, di disobbedienza e poi si finirà con un elogio della parola di Dio. Badate, fratelli, versetto 12, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e senza fede che si allontani dal Dio vivente. Esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno finché dura quest'oggi, perché nessuno di voi si ostini sedotto dal peccato. Siamo infatti diventati partecipi di Cristo, a condizione di mantenere salda fino alla fine la fiducia che abbiamo avuto fin dall'inizio. Quando si dice oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, chi furono quelli che dopo aver udito la voce si ribellarono? Non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? E chi furono coloro di cui si è disgustato per 40 anni? Non furono quelli che avevano peccato e poi caddero cadaveri nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che non avevano creduto? E noi vediamo che non poterono entrarvi a causa della loro mancanza di fede. Allora, questo primo sviluppo, vedete, badate, esortatevi, di nuovo, ecco, siamo sempre nell'esortazione, fate attenzione, svegliatevi, c'è questo richiamo all'attenzione, ad approfondire quello che si è detto. Visto che Gesù si è dimostrato un sommo sacerdote affidabile e ufficialmente incaricato da Dio di trasmettere la sua parola, che è salvezza, attenzione che rifiutare la sua parola vuol dire rifiutare la salvezza. Ecco perché c'è questa menzione di caddero cadaveri nel deserto. Sapete che c'è la purificazione della generazione, no? Non è che Dio li fulmina e dice: guarda lì, sono belli stecchiti perché hanno disobbedito, zam, e allora li faccio morire. No, è una nostra scelta. Dio è l'estrema libertà e lascia alla nostra libertà terribile il fatto di poter scegliere se accettare la sua salvezza oppure no. Però lui dice: attenzione, l'autore richiama che rifiutare la sua proposta di salvezza, quindi la sua parola, vuol dire escludersi dalla possibilità di salvezza, vuol dire la morte. Ecco la morte nel deserto e quindi la non entrata nel riposo. L'incredulità, la mancanza di fede, di fiducia, no? Che ritorna ai versetti 16-17, vedete il versetto 13, versetto 16, 17-14, cioè tutta questa insistenza di questa parte sulla ribellione, sulla chiusura, sulla disobbedienza, che è il segno di mancanza di fede, mancanza di fiducia, mancanza di apertura verso questa parola. Questa generazione che si è ribellata, vediamo nel testo italiano, non lo vediamo tanto, però fa un po' inclusione con il versetto 12, badate, non, vediamo che non potevano entrarvi, quindi in qualche modo sta dicendo: guardate che le minacce di Dio, cioè gli avvertimenti, non so, proprio minacce nel senso, gli avvertimenti per svegliare i nostri cuori di Dio si avverano, la sua parola va sempre a compimento, no? Quindi come appunto in 3.12 bisogna prendere sul serio questo avvertimento. Attenzione. Secondo paragrafo: dovremmo dunque avere il timore che, mentre rimane ancora in vigore la promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi ne sia giudicato escluso, poiché anche noi, come quelli, abbiamo ricevuto il Vangelo, ma a loro la parola udita non giovò affatto, perché non sono rimasti uniti a quelli che avevano ascoltato con fede. Infatti, noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo. Come egli ha detto: così ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Questo, benché le sue opere fossero compiute fin dalla fondazione del mondo. Si dice infatti in un passo della scrittura a proposito del settimo giorno: e nel settimo giorno Dio si riposò da tutte le sue opere. E ancora in questo passo: non entreranno nel mio riposo. Il commento appunto di questo salmo che è stato citato all'inizio, che vedete poi viene ripreso di nuovo quasi con un'insistenza martellante, no? Si continua a tornare su questo, vuol dire che è un punto importante, vuol dire che l'autore ha individuato che qui sta un po' il nocciolo, no? della questione, evidenzia appunto l'intenzione già del salmista di ispirare una condotta di vita, di ispirare tutto un procedimento, no? Quindi il timore indica proprio questo, no? L'attenzione amorosa, l'apertura, no? Non la paura tanto, no? Ma il timore che porta appunto alla questa promessa di entrare nel riposo, che tra l'altro è una novità dell'autore, no? dov'è che si parla di una promessa di entrare in riposo? Stava citando un salmo in cui si dice: non entreranno nel mio riposo, no? Una minaccia intesa in senso negativo. E quindi qui l'autore gioca un po' di destrezza, no? Per indicare: beh sì, però qualcheduno che avrà ascoltato c'è, cioè, non è che sono proprio tutti, una generazione intera, no? Che è completamente stata distrutta, no? Si deve giocare un po' sui termini, no? Giosuè stesso era presente, ma non muore con gli altri nel deserto, no? Anzi, sarà quello che farà poi da condottiero per entrare nella terra promessa, quindi ed era già lì presente, a quanto pare, no? Quindi non si parla solo di minacce in questo testo, mentre nei testi biblici, con numeri 14, anche, no, appunto, introduce già questa cosa, non si dice solo tutti che verranno cadaveri, ma per esempio se guardate numeri 14 al versetto 31, i vostri bambini li farò entrare e conosceranno la terra. Quindi c'è già perlomeno un'apertura, una promessa di far entrare i bambini, quindi la generazione successiva. Quindi timore è reale, la parola di Dio è da prendere sul serio, c'è in vigore questa promessa, ma c'è anche la possibilità che qualcuno sia giudicato escluso. E dipende quindi dal nostro atteggiamento, quindi ognuno esamina se stesso, facciamo attenzione a questa cosa, no? Perché, e anche questa è un'altra bella novità, no? Perché non mi risulta che altrove si dica questa cosa, noi come quelli abbiamo ricevuto il Vangelo, eh? Dov'è che si dice che gli israeliti hanno ricevuto il Vangelo? Sono delle sfumature. Allora lì gli esegeti, gli esperti vanno a sondare tutti i vari testi e trovano degli aspetti che possono avvicinarsi, no? Se noi intendiamo in senso lato, l'abbiamo già detto anche la volta scorsa, il Vangelo come buona novella, come buon annuncio, il fatto stesso per esempio di Israele quando arrivano al limite, no, della terra promessa, ecco entriamo, oppure anche i vostri figli entreranno, è una buona notizia. Ecco davanti a voi la terra, entrate e possedetela, sì, c'è questa espressione. Quello, ecco, si può intendere come Vangelo, no? Noi siamo stati evangelizzati come loro. Dov'è il fine, no? L'autore vuole mettere sullo stesso piano noi, appunto, quindi lo sviluppo aprendo a tutte le generazioni successive di credenti con quelli che hanno ricevuto l'alleanza e la parola originaria nel deserto, proprio per far capire che se a loro è successo quello, attenzione che può succedere a ciascuno di noi. Ovviamente si dice questo, vuol dire che ce l'aveva sotto gli occhi, no? Normalmente, purtroppo, possiamo anche dire, vuol dire che nelle comunità ecclesiali in cui si muoveva, se fa questi avvertimenti, l'autore della lettera agli ebrei, vuol dire che aveva già visto che molti di quelli che si reputavano credenti e frequentavano le assemblee liturgiche insieme con lui, piuttosto si sarebbero dovuti annoverare tra quelli un po' chiusi, un po' non degni di entrare in quel riposo, perché gente che la parola di Dio magari se la faceva entrare da un orecchio, come diremmo noi, e uscire dall'altro, perché se non vede che c'è un reale cambiamento di vita, se non vede che c'è un frutto in questo annuncio della parola, proprio nella stile di vita della persona, senza giudicare perché spetta solo a Dio, però saremmo portati a credere che appunto lì la parola non ha ancora messo radici profonde, eh? E allora ecco che lì in qualche modo c'è appunto questo ulteriore richiamo. Come gli israeliti evangelizzati nel deserto, anche noi siamo stati evangelizzati, e bisogna quindi rimanere uniti a quelli piuttosto che hanno ascoltato con fede. Infatti noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo. Chi crede entra, chi crede vede. Ancora una volta anche qui questo versetto 3 del capitolo 4 è un po' strano, perché ci dice: infatti noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo, come egli ha detto, e cosa cita? Così ho giurato nella mia ira, non entreranno in quel riposo. stride un po' perché dice allora entra o non entra, insomma. Vabbè. Però ecco, evidentemente da capire il contesto, magari ecco, se ci rifacciamo a quello che diceva Carlo all'inizio, no, dello stile miletico, ci sta che qualsiasi conferenziere mentre parla magari gli scappa una parola oppure un anacoluto oppure dice una cosa per l'altra, però il contesto lo capiamo benissimo, cioè quello che voleva dire si capisce. Quindi, come aveva detto, non entreranno, ma noi entriamo, chi ha la fede quindi entra, chi accoglie entra. E infatti lo dirà molto bene nel capitolo 11 più avanti, dove ricorderà che la fede è già possedere le cose sperate, la fede è già entrare nel riposo. Quindi ricordate Gesù, la tua fede ti ha salvato. Chi ha fede sperimenta già la salvezza, non ha bisogno di un regno futuro, di una terra futura in cui entrare, è già entrato. Volesse, ecco, Signore, sperimentiamo anche noi queste cose, perché ascoltando la sua parola, in qualche modo, il regno di Dio, Luca, è già dentro di voi. Il regno di Dio, questa proiezione futura che forse ci entreremo, forse non ci entreremo. Vedete che c'è sempre questo aspetto del futuro, ma del presente, no? E possiamo già attualizzarlo nella nostra vita dal momento in cui ci apriamo alla sua parola. E la sua parola mette radici in noi, allora è come se fossimo già entrati in questo riposo, in questa terra, in questo santuario. In Deuteronomio 12, versetto 9, il riposo viene equiparato alla terra, quindi siamo ancora in un ambito storico, entrare in riposo vuol dire entrare nella terra di Israele, ma ancora una volta Israele poi vive molto più a lungo rispetto a questi testi e sarà disperso nella diaspora delle nazioni e non avrà più una terra, per cui dirà allora cos'era quella promessa di entrare nella terra, quindi l'idea si spiritualizza e viene tutto a nostro vantaggio perché possiamo applicarla ad altre categorie spirituali. Quindi nel Salmo 132 già per esempio entrare nel riposo vuol dire entrare nel santuario di Dio, entro nel santuario a riposarmi. Riposo che è partecipare a questo giorno sabbatico, che è lo Shabbat, quindi il riposo stesso di Dio, il giorno a Lui dedicato, quindi entrare in comunione a Lui, come siamo su immagine e somiglianza per trasformare la terra e coltivarla, siamo su immagine e somiglianza per riposarci, no? Questo settimo giorno. E quindi la terra, il santuario e poi quel santuario di Dio appunto che siamo noi, quindi l'entrata in questa altra categoria. E poi soprattutto l'apertura, che non è tanto il riposo indicato come un luogo, ma come un cessare di operare. E quindi potremo aprirci a tutte le interpretazioni mistiche, no? Marta e Maria, ve lo accenno così per dirne una, Noi non siamo solo Marta, ma dobbiamo essere quella Maria che si siede ai piedi di Gesù e ascolta la parola. Allora questa dimensione del riposo, in quel momento lì dice ma mi lascia solo, c'è Marta e c'è Maria ed entrambe sono importanti, ma entrambi ci devono essere, non è che posso mettere l'accento solo su un aspetto e non sull'altro, cioè il momento in cui devo cessare di fare per ascoltare, per assimilarmi, per entrare in profondità in comunione con Dio. Terza unità di questo intermezzo, come avete visto, sempre molto denso, perché anche quando parla di esortazione non è semplicemente per fare un fervorino ai suoi cristiani, ci sono molti elementi di novità, molti agganci molto profondi, molto belli. Dal versetto 6: poiché dunque risulta che alcuni entrarono in quel riposo e quelli che per prima ricevettero il Vangelo non vi entrarono a causa della loro disobbedienza, Dio fissa un nuovo giorno oggi, dicendo mediante Davide dopo tanto tempo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Se Giosuè infatti li avesse introdotti in quel riposo, Dio non avrebbe parlato in seguito di un altro giorno. Dunque, per il popolo di Dio è riservato un riposo sabbatico, Chi infatti è entrato nel riposo di lui, riposa anch'egli dalle sue opere, come Dio dalle proprie. Affrettiamoci dunque a entrare in quel riposo, perché nessuno cada nello stesso tipo di disobbedienza. Questo è già abbastanza chiaro, appunto l'abbiamo già indicato. Vedete, disobbedienza al versetto 6, disobbedienza al versetto 11, entrare nel riposo al versetto 6, entrare nel riposo al versetto 11. Quindi un'altra sottounità ben definita, con un inizio e una fine ben chiari, dove il centro è un po' questo oggi. L'abbiamo lasciato alla fine, era la prima parola che veniva detta. Oggi, se udiste la sua voce. Oggi, se ascoltate. Oggi. Cos'è questo oggi? Ecco, qui appunto lo spiega, lo approfondisce. Non è solo quell'oggi storico di cui Giosuè ha parlato, ma c'è un oggi nel quale tutto viene attualizzato. E cos'è? È ogni giorno. È il giorno per eccellenza, sì, il giorno futuro, ma anche ogni giorno. Più che, per esempio, pensare agli ultimi tempi, il giorno del Signore che verrà, il giorno del giudizio, no? Che anche noi a volte saremmo tentati, no? di mettere in ballo, il giorno liturgico, per esempio. Si parla del giorno del riposo, ecco, forse la prima applicazione potrebbe essere quello di cui vi accennavo poc'anzi, un giorno, che potrebbe poi essere ogni giorno, ogni istante, ma diciamo un giorno in cui mi riposo dal fare e partecipo al riposo di Dio e in qualche modo ascolto. Ecco, il giorno della liturgia, sapete che è quel oggi senza tempo, entro in una dimensione in cui non c'è ieri e il domani. La liturgia mi inserisce in un oggi, che è l'eternità di Dio. Questo è un concetto che, se ci pensiamo, sembra difficile, in realtà è molto semplice, no? Dio non è soggetto al nostro tempo contingente. Le nostre categorie spazio-temporali sono nostre, sono umane. Se Dio è fuori da queste categorie spazio-temporali, per lui esiste solo l'oggi. E quello che ha fatto mille anni fa, cioè, lo fa oggi, nel senso che per il nostro tempo c'è un prima, un dopo, un ieri, un domani, ma per lui no. Per lui esiste solo il presente. Ecco perché la sua parola dice e fa e si realizza. Non so se anche per voi così è abbastanza chiaro, no? Ma l'oggi di Dio è sempre. Perché quando ti metti in contatto con Dio, soprattutto appunto nella liturgia, ma anche nella preghiera, entri nella dimensione di Dio, e lì entri nella sua eternità, entri nel riposo, entri nella terra, entri nel santuario, entri in una dimensione che in qualche modo siamo ancora sulla terra, ma siamo già nel tempo di Dio, cioè nel tempo senza tempo. Un gioco di parole per dire quella che è la realtà, la qualità appunto di questo incontro con Dio. Si parla però, per esempio nel versetto 10, di chi infatti è entrato nel riposo di lui, e chi è questa persona che è entrata? Qui c'è un verbo che invece è più puntuale, non si parla tanto di un oggi metastorico, ma di un'entrata puntuale. E quando è che Cristo è entrato al di là del velo nel santuario, come leggeremo poi il capitolo più avanti, capitolo 9, no? È il momento storico della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo. Lui è entrato in questo riposo. E allora chi partecipa a questo dinamismo di Cristo nella sua morte e risurrezione riposa anche egli dalle sue opere, come Dio dalle proprie. Quindi affrettiamoci di nuovo questo dinamismo positivo. Gesù è entrato come primizia per noi. Bene, facciamo in modo da poter entrare anche noi insieme con lui. Quando siamo uniti a lui, entriamo anche noi in questo riposo. I versetti 12 e 14 che concludono questo capitolo no, non li concludo perché c'è ancora altri due versetti che rimangono fuori, ma che in qualche modo fanno da altro intermezzo, sono un elogio stupendo della parola di Dio. Infatti la parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale noi dobbiamo rendere conto. Dunque, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione di fede. Bellissimo, no? Nel testo poi originale logos è maschile, quindi tutte le varie assonanze vanno tutte insieme, no? C'è una poetica anche molto bella. Viva, efficace. Abbiamo i salmi, il Salmo 33, per esempio, che è un testo del capitolo 9 della Sapienza. Il capitolo 18 del Libro della Sapienza, ve lo accenno, andiamo a leggerlo, ve lo andate a vedere, dove vengono ripresi questi aggettivi importanti, questi attributi della parola. La parola viva, non c'è bisogno di dirlo, abbiamo già detto, la parola è Dio stesso, quando esprime la sua parola, come lui è vivo ed è sempre eternamente presente e vivo, ecco che è vivo, efficace. Già l'altra volta ricordavo che davar in ebraico vuol dire sia parola che evento, non c'è distanza tra il dire e il fare, no? Esattamente il contrario del nostro proverbio, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, diciamo. Nell'ebraico no, è la stessa cosa, no? Dire è fare, dire uguale fare, perché come Dio pronuncia una cosa, la cosa si realizza. Dio disse e sia la luce e la luce fu. Non c'è distanza, è la stessa cosa, no? Ecco, la realizzazione di una parola creatrice, tagliente, anche qui sappiamo ci sono molti testi, no? L'efficacia della parola, Isaia 55, quello già citato, no? Come la pioggia, la neve, così sicuramente ogni parola darà il suo frutto, porterà a termine il cammino per cui è stata mandata. E quindi vuol dire che sa farsi spazio, sa entrare, no? Anche sotto una porta chiusa. La spada a doppio taglio, no? Quindi la spada proprio che penetra da tutte le parti. Poi i padri, no? Vi vedevano il senso appunto materiale, il senso spirituale, questi doppi tagli, eccetera. Capitolo 6 di Osea, per esempio, si parla della parola profetica proprio in questo senso, no? Li ucciderò con le parole della mia bocca, cioè nel senso che appunto una parola che perché uccide, no? È quello che ha detto un po' prima, no? La stessa parola, se tu la accogli è salvezza, se tu la rifiuti ti escludi dalla salvezza. Quindi non è che è tanto la parola che ti uccide, ma è la tua mancanza di adesione alla parola che ti uccide, cioè ti fa entrare nella sfera della morte, perché dove non c'è salvezza c'è la morte, no? Ecco che quindi c'è questa dimensione, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore, no? Pensiamo al Salmo 119, questo Salmo che declina in tutti i modi la parola di Dio, e se andate a vederlo è bellissimo, ma c'è anche questa espressione: è luce, tu sei luce alla mia lampada, la parola di Dio è lampada ai miei passi, quindi proprio la dimensione di illuminatrice della parola che illumina, o la parola come nutrimento, Deuteronomio 8. O ancora tornando a quella, la parola come quella che penetra e ci aiuta a discernere, perché entra in profondità nel nostro spirito, c'è il testo di capitolo 6 di Efesini, dove appunto indossate l'armatura, eccetera, si cita anche questa espressione che era già del grande profeta Isaia, della parola come spada, spada dello spirito. Spada dello spirito, appunto, per inserire anche questa categoria del vento, quindi del penetrare anche dove è tutto apparentemente chiuso. Guardate il cenacolo, no? Poi Dio arriva anche quando le porte del cuore sono chiuse. Dio può arrivare anche lì, anche se lui rispetta la nostra libertà, quindi bussa, se non li apriamo in genere rimane fuori. Non c'è nessuno che possa nascondersi, appunto la parola come il sole, no? In certi salmi che paragonavano anche la parola, la legge del Signore come il sole, Salmo 19 credo che sia, in cui quindi nulla è, può nascondersi, nulla è, in qualche modo si può sottrarre a quello che è la parola di Dio. Sono espressioni bellissime, se andate a vedere, no? Proprio dei paragoni molto belli, non ci possiamo nascondere. Quando Dio parla e dice delle cose, possiamo chiudere le orecchie, sì, effettivamente se ci guardiamo anche noi intorno, ci sono persone che non ascoltano la parola, non ascoltano la voce della loro coscienza, si comportano come se, sì, ci sono. Però, in qualche modo, nessuno può sottrarsi, nessuno può dire di non aver ascoltato, in qualche modo, nessuno può, tutto è nudo e scoperto. Perché a lui dovremo in qualche modo poi rendere conto. Questo appunto ancora una volta non è una cosa per spaventarci, no? Ma è una realtà. In qualche modo tutto quello che hai ricevuto lo devi restituire. La parola che ti è stata data, dice Gesù stesso, io non sono venuto a giudicare nessuno, ma la parola vi giudicherà. Perché se tu l'hai rifiutata, tu ti sei autocondannato. Ecco. In che modo dobbiamo rendere conto dell'uso che abbiamo fatto di questa salvezza che ci viene offerta tramite la parola? Che uso hai fatto? E la conclusione di tutta la sezione, come vi dicevo, fin dall'inizio del capitolo terzo, ecco che ce l'abbiamo qui. Dunque, abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, quindi l'inclusione col sommo sacerdote, come vi dicevo, i cieli che erano nominati nel Salmo 8. E qui si nomina per la prima volta ufficialmente Gesù, figlio di Dio, una bella espressione sonante, e manteniamo ferma quindi la nostra professione di fede, quindi una fede non solamente fede e fiducia che riguarda il nostro intimo, riguarda il nostro rapporto, ma una fede professata. Anche Paolo, vi ricordate che ha questo aspetto, no? La parola che è nel cuore poi è anche nelle labbra e poi anche nella vita. Ecco la professione della nostra fede. Arriviamo quindi all'ultimo brano dei tre che dovevamo affrontare questa sera, ed è questa seconda esposizione dottrinale dal versetto 15 del capitolo 4 fino al versetto 10 del capitolo 5. Se andate a rivedervi i versetti 17 e 18 del capitolo 2, 2, 17 e 18, là si accennava, vi ricordate, Gesù, sommo sacerdote, Christos, e quindi degno di fede, affidabile, quello che abbiamo approfondito finora, e misericordioso. Su questo non ho ancora detto niente, quindi, infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze, ma uno che è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia per un aiuto al momento opportuno. Ogni sommo sacerdote, infatti, è scelto fra gli uomini e per gli uomini, viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio per offrire doni e sacrifici per i peccati, essendo in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, perché anche lui è rivestito di debolezza. E a causa di questa, egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore se non chi è chiamato da Dio come Aronne. Nello stesso modo Cristo, non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, gliela conferì. Come è detto in un altro passo: tu sei sacerdote per sempre, alla maniera di Melchisedec. Nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec. Un altro brano molto bello, avete sentito, stupendo, che sviluppa questo secondo, in qualche modo, attributo di questo sommo sacerdote Gesù. Il primo, affidare il degno di fede, la contrapposta a Mosè. Abbiamo visto tutti i testi in cui Mosè è affidabile per la trasmissione della sua parola, della sua legge, del suo nutrimento della Torah. Qui invece sono un sacerdote che prende parte alle debolezze. Ora, questa parte diciamo che calca un po' la mano, aggiunge delle cose, vedremo, rispetto a quello che era la nozione, la figura, il ruolo dell'antico, del sacerdote nell'Antico Testamento. Ma il paragone che lui prende è ovviamente calzante, no? Dov'è che vede che il sacerdote, il sommo sacerdote, è uno che può condividere le debolezze di tutti gli altri? Perché è uno preso dal popolo, è un uomo come gli altri. Infatti dice deve offrire sacrifici non solo per gli altri ma anche per se stesso. Nell'Antico Testamento questo viene sottolineato: prima di offrire sacrifici per l'espiazione delle altre persone doveva offrire per i propri, perché è un uomo come gli altri. Tolto questo, non troviamo altri brani che parlino della misericordia applicata al sommo sacerdote. Quindi nel Levitico il sacerdote, vi ho già elencato, no, i tre punti, vi ricordate, no, del sacerdote dell'Antico Testamento, in cui è uomo della casa di Dio, quindi è autorizzato ad avvicinarsi a Dio, quindi è riferimento a Dio, consulta Dio e ne fa conoscere le parole e offre sacrifici. Non c'è accenno a un particolare afflato di misericordia, anzi se poi andiamo a vedere le benedizioni della fine del libro della Genesi, i Leviti sono quelli che hanno la spada, sono quelli che nei confronti delle altre persone sono un po' come i santi giustizieri, cioè tu non hai ascoltato oppure sei fuori, siccome la legge religiosa è uguale alla legge civile, se hai trasgredito qualche cosa della legge di Dio sei passibile di morte, e lo vedremo anche un po', anche qui qualche cosa viene accennato. Ma è vero che in qualche modo appunto il sommo sacerdote è un uomo come gli altri, per cui in qualche modo abbiamo un sommo sacerdote che sa condividere, perché è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, ovviamente escluso il peccato. E l'autore distingue bene, no, tra prova e colpa, tra tentazione e peccato, il discorso che ho fatto anche io prima, no? Che è anche persino un bene che attraversiamo la tentazione, era in questa linea. Essere tentati non vuol dire tu pur peccare, no? Che poi cadiamo, perché tante, spesso noi che siamo tentati cadiamo, mentre invece il sommo sacerdote che abbiamo è stato tentato come noi ma non è caduto. Questo è molto interessante, perché per parlare di una solidarietà piena qualcuno proprio usa questo punto dicendo: beh, allora come fa Gesù a essere veramente uno di noi se non ha sperimentato questo aspetto che invece è tipico di tutti noi? Ed è una cosa che ci deve far riflettere, una cosa che ha un suo aspetto vero, no? Ma anzi, noi non solo prendiamo questa obiezione, ma la ribattiamo, perché nel peccato non c'è mai solidarietà, c'è complicità, ma non c'è solidarietà vera. Il peccare insieme non crea una bella comunella solida di amici, crea una complicità. Ma la prima occasione, cosa dice Eva di Adamo, Adamo il serpente? No, è colpa sua, è colpa sua, è colpa sua. Che solidarietà. Quella di Cristo invece è una solidarietà piena, come i ladri di Pisa, no? Che ci aspettano insieme, abbiamo questa espressione, no? Sì, per fare le baracchelle ci vediamo, ci mettiamo insieme, però poi quando è la prova dei fatti prendiamo le distanze. Invece no, qui non c'è complicità, qui c'è solidarietà piena, lo vediamo sempre meglio, no? Accostiamoci con piena fiducia, sembra che continui appunto l'esortazione di prima, per ricevere misericordia, trovare grazia. L'iniziativa è sempre di Dio. Chi è che dona la misericordia? Chi è che ci fa ricevere il suo amore misericordioso? No, perché abbiamo tante volte commentato, no, queste viscere di misericordia. È Dio che ha questa iniziativa concreta e unilaterale. Andiamo nel capitolo 3 dell'Esodo, no? Scendiamo a vedere, no, che cosa succede. Dio che scende, vede, allora ascolta il grido del popolo, vede, allora c'è la liberazione, eccetera. In 5.1.10 c'è quindi l'esposizione ed è fatta in questo modo, no? Quindi si contrappone dal versetto 1 al 4 ogni sommo sacerdote e poi dal versetto 5 al versetto 10 la specificazione, l'applicazione a Cristo come sommo sacerdote. E in qualche modo il versetto 4 rimane un po' al centro, no? Versetto 4 e 5, no? Come Aronne, così Cristo, no? Per assimilare, proprio per completare questo discorso di Cristo sommo sacerdote, non poteva assimilarlo solo a Mosè, ma comunque prima o dopo doveva fare i conti anche con Aronne, no? E ci siamo, ci arriviamo. Quindi ogni sommo sacerdote scelto tra gli uomini, come abbiamo detto, costituito quindi per le cose che riguardano Dio, vedete quelle che vi dicevo, che vi ho elencato prima, rappresenta un gruppo, ma davanti a Dio, per offrire, cioè trasferire nel divino, no? Portare sacrum facere, sacrificio è questo, no? Offrire doni e sacrifici per i peccati. Viene ripetuto anche poi al versetto 3, deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso. E vi anticipo già, vedete al versetto 7, anche Cristo è sommo sacerdote, ma cosa offre? Non offre sacrifici, ma offre preghiere e suppliche. Vedremo questa contrapposizione appunto tra i sacerdoti dell'Antico Testamento e Cristo come sommo sacerdote. Essendo in grado di sentire, ecco, il nostro testo scrive giusta compassione, mentre il patheo nel testo greco non è proprio. Quando vi dicevo che non c'è un testo dove si dice che il sommo sacerdote ha una compassione, ha misericordia verso gli altri uomini, era piuttosto una giustizia inflessibile. La parola di Dio è questa: se non ci stai sei fuori, no? E lui è costituito, sì, tra gli uomini, ma per le cose che riguardano Dio. E qui invece piuttosto bisognerebbe tradurre di moderare i propri sentimenti, perché mentre il patheo indica proprio questo, no? Patire però in maniera misurata, non misurare i propri sentimenti, perché non viene mai detto appunto che il sacerdote levita senta compassione per quelli che sono nell'ignoranza, nell'errore. Però ecco, questo rivestimento, dicevo, comunque non cambia molto, perché il rivestimento di debolezza, no, richiama proprio la carne del versetto 7, appunto, quando si parla del riferimento a Cristo, no? Nei giorni della sua vita terrena, del versetto 7, in realtà testo greco originale è nei giorni della sua carne. Quindi quando lui era nella sua esperienza terrena, nel suo corpo. A causa di questa, il peccato, quindi, e la solidarietà che in qualche modo unisce il sommo sacerdote con tutti gli altri uomini, offre quindi sacrifici anche per se stesso. E abbiamo visto appunto che il peccato non è solidarietà, anzi è una minaccia alla solidarietà. Se andate a leggere anche Esodo 32, chi è che raccoglie l'oro per costruire il vitello d'oro? Il buon Aronne raccoglie l'oro da tutte le donne israelite, mentre Mosè è via, costruiscono il vitello d'oro. Però quando arriva Mosè cosa dice? Hanno voluto costruire. Sì, magari è stato costretto, no? Però in qualche modo, ecco, il peccato non crea una solidarietà, questa è un'altra sottolineatura. E allora deve anche lui offrire sacrifici per se stesso. Il peccato è una minaccia alla solidarietà, ma non così Cristo, vedremo. Però nessuno attribuisce a se stesso questo onore, nel senso che il sommo sacerdote comunque è costituito da Dio. E Mosè, che si sente dire questa parola da Dio, prendi Aronne tuo fratello, consacralo a questo. Quindi è Dio che tramite Mosè consacra, costituisce Aronne, preso uomo come gli altri, tra gli altri, nelle cose che riguardano Dio. Se non è così, anche qui non funziona. È vero che il sacerdozio levitico, uno può dire, nascevi lì, era la tribù, era la famiglia, però c'è questo episodio dei figli di Core, capitolo 16 del Levitico, che comunque si deve far pensare, perché anche lì dopo dice, beh, insomma, Aronne sono sacerdote, ma anche noi, perché noi non possiamo fare quello che fa Aronne? E lì sapete come è andata a finire il figlio di Core, no? C'è questo giudizio, questo essere sprofondati, perché è una ribellione, considerata anche questa una ribellione alla volontà di Dio, perché Dio ha stabilito delle persone e queste sono le guide, queste vanno seguite. Ora, Cristo come Aronne, versetto 4, quindi nella debolezza, ma nello stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria del sommo sacerdote. Quindi quello che vale per Aronne vale anche per lui, c'è questa somiglianza. E anche lui è stato costituito quando colui che gli ha detto tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Vi ricordate? Salmo 2. L'intronizzazione regale. In Atti 13, quando si parla di Gesù, si cita proprio questo salmo proprio per dire è stato intronizzato alla destra, è diventato quindi sommo sacerdote quando Dio gliel'ha conferita, e si mette insieme immediatamente il Salmo 110, vi ricordate? Tu sei sacerdote per sempre, alla maniera di Melchisedec, unica citazione del Nuovo Testamento di questa parte del Salmo, che assimila in qualche modo Gesù e il suo sacerdozio a questa figura di Melchisedec, della quale io non parlo, perché siccome è un argomento che viene sviluppato la volta prossima, il biblista Enrico vi dirà tutto su chi è questa figura di Melchisedec, perché viene associato a Melchisedec il sacerdozio di Gesù. Basta sapere che tornerà comunque tantissime volte, perché questa è la prima volta, ma poi 8 volte in tutta la lettera agli Ebrei ricorre questa espressione. Arriviamo al punto finale, questi versetti bellissimi per quanto riguarda appunto la cristologia, per quanto riguarda questo aspetto di Gesù misericordioso, perché il Salmo, cioè l'autore di Ebrei, ci sta spiegando questo, no? Come mai Gesù è questo sommo sacerdote che condivide, che sa, è solidale fino in fondo con la natura umana. Allora c'è questi versetti molto profondi, molto belli. In che modo, vorrebbe dirci nei versetti 7-9, in che modo Gesù è diventato questo sommo sacerdote misericordioso, in grado di sentire misericordia verso i peccatori? Nei giorni quindi della sua carne, quindi la sua vita terrena, viene nominato questo, potete vedere anche i Salmi 31, Salmo 39, dove si dice appunto io dicevo nel mio sgomento sono escluso dalla tua presenza, tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera, quando a te gridavo aiuto. Cioè è il mettersi nei panni del sofferente che grida e poi si accorge che il suo grido di sofferenza viene accolto, viene ascoltato da Dio. Oppure il Salmo 39, versetto 13: ascolta la mia preghiera, Signore, porgi l'orecchio al mio grido, non essere sordo alle mie lacrime, perché presso di te io sono forestiero, un ospite come tutti i miei padri, no? Ecco, e allora Gesù, che nei giorni della sua vita terrena offre suppliche, preghiere con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo dalla morte, e per la sua pietà, traducono alcuni testi, Eulabeia, venne esaudito. Questa espressione, io non avete sentito, l'ho tradotta a pieno abbandono, ma è comunque, per esempio, Simeone, giusto e pio, pio, oppure quando nel capitolo secondo degli Atti si parla dei cristiani osservanti, dei giudei osservanti che arrivano a Gerusalemme, si usa questa espressione, quindi osservante, pio, va bene, giusto, la sua pietà, ben esaudito. Dov'è quindi che ben esaudito? Anche qui c'è un controsenso, come ha pregato di essere liberato dalla morte e però poi è morto, e però ci dice che è stato esaudito? Sembra che ci sia qualcosa che non torni, no? E allora ovviamente dobbiamo pensare ai vari tipi, no? Anche Lazzaro è stato resuscitato, però poi è morto di nuovo. Oppure c'è la morte, per cui facendo tra gli altri anche San Francesco, la morte seconda, la morte vera, qual è? Quella del peccato, quella del deserto. Sono morti stecchiti i cadaveri, perché? Perché non hanno accolto la parola. Allora qui è stato certo esaudito, perché con la sua morte ha ottenuto la vita eterna, la vita piena, una vita dove la morte non ha più il suo mordente. L'abbandono pieno quindi alla volontà del Padre di Gesù. Gesù sarebbe morto comunque come uomo, non sarebbe preso la natura umana, se non era in croce sarebbe stata un'altra cosa, ma ha ottenuto col suo pieno abbandono alla volontà di Dio la salvezza dalla morte vera, che è questa morte appunto della chiusura nei confronti della salvezza. Essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì. Siamo in chiusura, ci vorrebbe. È vero che la sofferenza, le cose che patiamo ci insegnano l'obbedienza, cioè l'obbedienza è sempre legata all'ascolto, non ci insegnano ad aprire questo orecchio, insegnano ad aprire il cuore a ciò che Dio dice. Se dovessimo proprio andare a vedere, non abbiamo tempo appunto di dilungarci, non è sempre così, no? Tante volte si soffre, ma la sofferenza indurisce la persona invece di aprirla, tante volte la addolcisce, no? Elder Câmara, questo profetico vescovo del Brasile, diceva: alcune persone sono come la canna da zucchero, più le spremi e le premi e più danno dolcezza. Questo per esempio ci può far capire bene questo emathen e pathen, no? Queste due cose accostate nel testo originale greco, no? Che imparò l'obbedienza da ciò che patì. E questo reso perfetto, cioè consacrato perfettamente sacerdote, vi ricordate questo verbo della perfezione che vi ho indicato già l'altra volta come quello che viene usato nell'investitura del sommo sacerdote, ma quindi diventato pienamente sacerdote, divenne causa di salvezza eterna per coloro che gli obbediscono, o a udire, no? Ascolto, sempre questa obbedienza che non è tanto il soldatino che si mette in riga, no? E si piega, ma è l'accoglienza profonda, fertile, proficua, fruttuosa della parola di Dio. Essendo stato proclamato da Dio, di nuovo appunto sono sacerdote alla maniera di Melchisedec, e questo appunto sarà lo sviluppo successivo. Dal versetto 11 è abbastanza chiaro l'intervento di un redattore, quindi dalla volta prossima vedete che qui si chiude questa omelia, questa spiegazione, questo approfondimento su Gesù, sommo sacerdote affidabile, fedele e misericordioso, e comincerà appunto una serie di altre spiegazione, no? Per qualcuno questa parte poi è stata ricucita dal redattore finale, che avrebbe operato anche nel tempo addirittura in cui il tempio era già caduto, ma queste appunto sono le sottigliezze appunto degli esegeti. Vedremo la volta prossima appunto i vari sviluppi, che ci verrà appunto approfondito. Vedete che sempre c'è questo gancio, l'ultima cosa che ha detto, sacerdote alla maniera di Melchisedec, ecco che verrà sviluppato nei testi appunto che seguiranno. Se avete brevemente qualche cosa, c'è ancora forse un minuto o due, siamo in chiusura, per qualche domanda.
Voglio fare due osservazioni su termini che ricorrono. La lettera non è stata scritta da Paolo, perché il greco è molto più bello, molto più ricco, e la teologia, come vedete, è molto diversa, però ci sono alcune espressioni paoline, per esempio questo vantarsi, no? Ha detto giustamente lui, lo faccio notare, perché anche Paolo, chi si vanti nel Signore. Vantarsi non vuol dire o come sono bello, ma va sempre pensato come fondarsi, cioè ormai molti testi addirittura lo traducono fondarsi, cioè noi ci vantiamo della speranza, vuol dire ci fondiamo della speranza, ci vantiamo in Cristo vuol dire ci fondiamo in Cristo. L'altra parola che volevo ricordarvi, di vocabolario paolino ripresa qui, è l'ira, no? Che in greco è l'orge, da cui deriva la parola orgia, che non vuol dire che si è arrabbiato, ma che si è eccitato, che soffre. È un Dio che soffre di fronte mai ai peccatori, ma al peccato, mai a chi commette il male, ma al male. Cioè Dio si indigna, soffre nel vedere che il male fa star male l'uomo, nel vedere che il peccato soffoca l'uomo. Quindi tenete conto questo, l'ira di Dio non è l'arrabbiatura di un giudice che sta per scatenarsi, ma è la sofferenza di Dio, il patto di Dio. È l'orgasmo di Dio, la parola orgasmo deriva dalla stessa radice, cioè questo Dio che addirittura soffre fino all'orgasmo, diciamo così, nel vedere l'uomo soggetto al male, soggetto alla sofferenza. Ecco, questi vocaboli devono diventarci familiari, perché altrimenti non capiamo il Nuovo Testamento, lo tradiamo con altre letture che non sono quelle che il testo vuole dire.